7 oggi lancia una sfida molto, molto seria alla nostra comprensione, perché c'è l'affermazione del Dio misericordioso, Dio ricco di amore e di perdono, e poi che fa specchio con la ripetizione di Mosè, che dice tu perdona la nostra colpa. Quindi è un ritornello, è un'insistenza su questo, ma in mezzo questa affermazione del castigo e della inevitabilità, quindi come se fosse una necessità anche per il procedere di Dio, che ci sia comunque il sistema del castigo e della punizione. E in più questa affermazione per noi è molto provocatoria, la colpa dei padri, dei figli e dei figli dei figli, che è contraria alla nostra visione del mondo, ma soprattutto ci lancia una provocazione col Vangelo di domenica, perché nel Vangelo di domenica Gesù farà scandalo per questo, sono i primi versetti, e lui dice in sintesi ai suoi amici non è vero niente, smentisce questa affermazione. Quindi poi è complicatissimo e ci sarebbe tanto da dire, però Gesù è la smentita.
Io mi sono fermato un po' sull'ultimo versetto, che mi sembra una punta molto alta della funzione di Mosè in quanto mediatore nella preghiera e con la preghiera presso Dio, perché fa leva, secondo me, sull'amore di Dio, sul suo affetto, che non ha apparentemente motivazione. Cioè Mosè riconosce questo popolo, è un popolo dalla dura cervice, quindi non ci sarebbe ragione per cui tu, Dio, gli debba voler bene. L'automatismo, la connessione sarebbe: noi siamo un popolo di dura cervice, appunto tu allora colpisci, castiga, eccetera, eccetera. No, noi siamo un popolo di dura cervice, non ci convertiamo, non siamo in grado, e se fossimo in grado non lo faremmo, allora perdona tu i nostri, perché se no non ce la caviamo, c'è poco da fare, né per come possibilità, potenza, neanche per volontà. E il testo greco cambia un po' l'ultimo pezzettino, non dice fa di noi la tua eredità, dice e noi saremo tuoi. Tu togli i nostri peccati e le nostre colpe, le nostre iniquità, e noi saremo tuoi. Anche questo è piuttosto curioso, per entrare in possesso di un qualcosa, secondo il nostro modo di fare e di pensare, noi dobbiamo dare, dobbiamo acquistare, dobbiamo pagare, e si entra in possesso. Qua Mosè sconvolge la faccenda e dice prendi via tu, e a quel punto saremo tuoi. E quindi l'azione del perdono da parte di Dio che è richiesta da Mosè è quella lì che induce, provoca l'appartenenza nel popolo, in ciascuno e in tutti.
Mi sembra che anche nel passo di oggi si possano cogliere delle differenze tra la situazione così come era stata descritta prima del peccato del vitello d'oro e quella che viene descritta nei testi successivi a quella pagina così drammatica delle relazioni tra Israele e il suo Dio. La prima di queste differenze la coglievo proprio al versetto 1, quando il Signore dice a Mosè: taglia due tavole di pietra. E veramente nel testo originale e nelle versioni antiche dice: taglia per te due tavole di pietra, cioè sono quelle che serviranno a te. Queste tavole di pietra sono come le prime, però non sono come le prime in realtà, perché le prime non le aveva tagliate Mosè, ma erano opera di Dio. E al versetto 1 dice: io scriverò su queste tavole, però in realtà successivamente vedremo nei versetti 27 e 28 che a scrivere su queste seconde tavole non è Dio, ma è Mosè. E Dio ordina a Mosè di scrivere le parole sulle tavole ed egli obbedisce scrivendo le parole dell'alleanza, le 10 parole. Altra differenza che mi sembra molto importante: c'è qui una autorivelazione di Dio che si ferma presso Mosè sulla cima del monte e proclama il nome. È una descrizione molto bella, molto forte, soprattutto della dimensione dell'amore di Dio, che viene espressa con termini anche diversi tra di loro, ma tutti molto positivi: misericordioso, pietoso, lento all'ira, ricco di amore e di fedeltà, che conserva il suo amore per mille generazioni. Però viene introdotto il discorso del perdono del peccato come qualche cosa di non esattamente completo, definitivo, ma non lascia senza punizione. Forse si può tradurre anche: ma non perdona completamente, non perdona del tutto, anzi castiga la colpa. Dunque non c'è solo la dimensione dell'amore, ma, come mi sembra molto opportunamente intende la versione dei 70 all'inizio del versetto 7, conserva la giustizia. Non si parla solo di Dio che è amore, ma si parla anche di un piano di giustizia e quindi di retribuzione per il peccato personale, perciò di responsabilità di ognuno. E infine, ulteriore differenza è la ripresa del tema del cammino del Signore con il suo popolo, perché avevamo visto che il Signore aveva detto a Mosè: io non vengo più, fa salire di qua il tuo popolo e riprendete il viaggio, io mando il mio angelo ma io non vengo con voi. E invece nei testi della preghiera di Mosè a Dio, l'abbiamo visto ieri ma lo rivediamo anche oggi, lui su questo punto, Mosè, non cede, torna a chiedere che il Signore cammini in mezzo a noi. E qui mi pare che ci sia subito dopo spiegata la vera acquisizione che è avvenuta con l'esperienza del vitello, cioè la convinzione non solo da parte del Signore, ma anche da parte di Mosè, che il popolo è un popolo di dura cervice. Questo che prima compariva ma non era così nettamente affermato diventa la definizione del popolo di Dio. Il popolo è così, non c'è niente da fare, è un popolo incline al male. Quindi quello che si può sperimentare d'ora in poi è l'espiazione dei peccati che di volta in volta vengono commessi. È il grande tema dell'espiazione. Lo stiamo anche rivedendo nelle letture del libro del Levitico che ci stanno accompagnando in questo periodo nell'ufficio delle letture. È il tema che ci dice che la dimensione del peccato ha uno spessore enorme nell'esperienza di tutti i giorni. Quindi quando alla fine Mosè conclude dicendo fa di noi la tua eredità, mi sembra all'apice di una richiesta che segue l'accettazione del cambiamento delle relazioni. Il vitello d'oro ha dimostrato che il popolo è fatto così, siamo deboli, siamo fragili, ma io sto con il popolo, questo è il popolo tuo, e tu perdona perché questo è quello che da parte tua puoi fare, però puoi anche ritenere che noi siamo tuoi, come è l'eredità per un figlio alla morte dei propri genitori. E quindi Mosè sta chiedendo al Signore di non perdere di vista l'essenziale della sua relazione con Israele. È una relazione di possesso. L'eredità si riceve in possesso, non si riceve in prestito. Mosè sta dicendo a Dio noi siamo tuoi, come giustamente è stato osservato nella versione dei 70 c'è questa semplificazione, ecco, non c'è più il linguaggio dell'eredità, ma siamo tuoi nei termini di qualcuno che è Dio stesso che ci riceve come la sua eredità. Dunque anche questo mi pare un testo molto bello che a me ha fatto particolarmente impressione, indica una relazione veramente straordinaria di Dio con Mosè, e questo è anche il seguito del racconto che vedevamo ieri con la questione mostrami la tua gloria, la cavità della roccia, il passaggio del Signore, Mosè che vede qualche cosa, cioè vede Dio da dietro, dalle spalle. E qui stamattina leggiamo che il Signore si ferma sul monte presso di Lui. Versetto 5 forse è il punto più impressionante del racconto di oggi. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di Lui e proclamò il nome del Signore. Fa molto pensare naturalmente al rapporto di Dio Padre col suo figlio Gesù, all'immanenza, ecco, del rapporto del figlio unigenito col Padre. Dio il Padre si ferma presso il suo figlio, come il Vangelo di Giovanni ci dice che il suo figlio si ferma presso di lui, è rivolto verso di lui. Il Verbo di Dio è presso il Padre ed è incline verso di Lui. E mi pare che sia molto bello anche quanto sotto questo aspetto ci dice il Vangelo di oggi nelle istruzioni date da Gesù ai 72 discepoli, perché il cuore del messaggio che questi inviati debbono portare è: si è avvicinato su di voi il regno di Dio. Ma Gesù fa anche l'ipotesi che i suoi inviati vengano respinti. E quindi, se venite respinti, cosa dovete fare? Dovete uscire da quelle case, da quelle città, scuotere la polvere dai vostri piedi. Quindi un distacco totale, una presa di distanza. Ma tuttavia, e questo è un punto molto bello, il versetto 11, lasciate questo messaggio: tuttavia questo sappiate, che il regno di Dio si è avvicinato. Cioè la notizia dell'avvicinamento del regno di Dio è anche per quelli che la respingono. Non è che basta respingere il regno di Dio per essere lontani dal regno di Dio. C'è un passaggio del regno di Dio. Attraverso quegli inviati di Gesù, il regno di Dio è comunque prossimo alle persone, alle case, alle famiglie visitate.